Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Come stai?
Bene, dai, bene, bene. In casa, giustamente.
Sei in camera, c'è un sacco di luce.
No, in balcone, si vede?
Ecco sì, vedeva sì. Che c'era un sacco di luce, quindi...
Sì, adesso vado fuori a prendere un po' di sole naturale.
Fai molto bene. Mi fa super piacere, sai, averti qua. Cioè, sembra una leccata di culo, però sono molto contento perché... Okay. Noi ci conosciamo, cioè, diciamo, su Instagram da un sacco di tempo, in realtà. E fra l'altro ci siamo conosciuti in un modo assurdo, però... Non so neanche se te lo ricordi.
Non me ne no. Me
ok, è meglio così, poi tu te lo dirò in privato. Okay. Però ho sempre apprezzato davvero la volontà che tu ci metti nel fare le cose. E questa cosa che ti sbatti un sacco anche per portare avanti la tua idea di fitness, la tua idea di bellezza, anche in un certo senso la tua idea di accettazione di sé. Wow, quindi complimenti.
Grazie, grazie. Sì, diciamo che tutto è governato dalla passione. Se hai una voglia, una passione, lì ti fa andare e poi tutto viene da sé. Infatti magari a volte ricevo dei messaggi in direct dicendomi ma io non ho il coraggio di iniziare, ho paura, metti che magari non... Cioè, insomma c'è tanta gente che fa video migliori di me, qualità migliore, non ho le luci, non ho la macchina fotografica. Ho detto ma ti basta un cellulare, personalità e voglia di fare e poi vai.
Ok, una cosa che secondo me tu hai un sacco è la personalità. Intanto, premessa, è ovvio che le persone che sono miei ospiti sono persone che io stimo e apprezzo, altrimenti non le chiamerai okay. Come ospiti. Quindi è chiaro che un po' sembra che stia facendo la leccata di culo, però davvero apprezzo sinceramente ogni piccola particolarità dei miei ospiti e la tua particolarità è questa cosa che sei super... Cioè, io guardo i tuoi video, per chi non lo sapesse sta connettendo ora, Angelica fa dei video diciamo di fitness, poi dopo ci spiegherai meglio anche tu, in sì. Cui dai lezioni in un certo senso, cioè dai delle indicazioni più che delle vere e proprie lezioni, però a parte questo esatto. C'è anche un'attività che fai a fianco di questa, che sono una serie di video stupidissimi che fanno super ridere e ti giuro che io non mi capacito di come una ragazza come te, che solitamente, essendo tu molto bella, generalmente sono le ragazze che più se la tirano. In realtà tu sembri molto umile in quello che fai e non te la tiri per niente. Quindi questo è wow.
Questa cosa mi mette, oddio, grazie mille davvero. E in realtà, non lo so, è nato tutto un po' così, un po' a caso. Ho iniziato a fare dei video divertenti, poi ho capito che mette anche a me allegria. Cioè li faccio proprio perché mi mette allegria, faccio ridere da sola. Quindi in realtà l'autoironia credo che sia fondamentale. Ti rallegra anche te stesso, ti rallegra la giornata. Magari le ragazze che sono belle ma sembrano tra virgolette ritirarsene un po' di più, forse lo fanno anche per autocompiacersi di più, magari mettono la foto carina per ricevere un po' di like, eccetera. In realtà credo che l'autoironia sia quella fondamentale.
Sì. Ok, quindi credi che, rimanendo su questa tematica, cioè le ragazze che se la credono un po' di più, passatemi il termine, non è comunque corretto, però diciamo un po' così per chiarirci, facciano... le snob in un certo senso anche sui social perché non hanno abbastanza consapevolezza di loro stesse, perché non si piacciono abbastanza, perché devono dimostrare qualcosa?
Ma secondo me tutte e due le categorie, secondo me ci sono sia le ragazze che vogliono ricevere approvazione dagli altri, quindi sia i like delle foto li vedono come una sorta di approvazione perché magari nascono un'insicurezza di base. Invece le ragazze che hanno così tanta autostima che vogliono proprio dimostrarla, buttarla fuori e lì nasce quasi anche a volte un po' la volgarità, no? Un po' il tirarsela. Secondo me ci sono queste due categorie, sì.
Ok, grazie intanto per questa piccola parentesi che non c'entrava niente con i topic di oggi, però mi sembrava interessante metterla. In realtà tu oggi mi dai una grandissima opportunità perché mi dai l'opportunità di parlare di un tema che tu stessa hai vissuto e che un po' fa parte anche di me, non in prima persona, ma perché qualcuno che mi era accanto ha sofferto di anoressia, e quindi per questo io ho letto molto sul tema dell'anoressia, ma tu l'hai vissuta in prima persona. Intanto grazie davvero perché ce ne parli e immagino non sia la cosa più semplice.
No, grazie a te per avermi invitato in realtà.
Però smettiamola di farci i complimenti a vicenda.
Vai.
Cacchio, ho perso il filo del discorso. Quindi intanto volevo chiederti perché ne vuoi parlare? Cioè, cosa ti porta a parlarne ora e non tenerla per te questa cosa?
Ah, bella domanda. Allora, innanzitutto parlarne aiuta sia me a prendere più consapevolezza della cosa, ma anche a fare parlare sempre più di un argomento, perché più se ne parla, più magari ragazze che lo vivono non si rendono bene conto e magari hanno anche paura di parlarne, e vedendo altre ragazze che magari si aprono, dicono ok, non sono l'unica, non sono da sola, non sono solamente io, vediamo lei come ha affrontato la cosa, diciamo che sono più invogliate a risolverlo, ecco. Oppure ci sono anche tantissime ragazze che, cioè, quando una persona soffre di disturbi alimentari, che sia anoressia, bulimia, eccetera, magari non se ne rende conto lei stessa. Ci sono tantissime ragazze che non sono per forza magrissime, che soffrono di disturbi alimentari.
Ok.
E che hanno un brutto rapporto con il cibo, ma non è detto però per forza che siano magre. Questa cosa la voglio mettere in chiaro. Non è per forza detto che sono una ragazza magra, magari può essere anche benissimo normopeso, ma può soffrire di disturbi alimentari. Però magari non riconosce nemmeno lei stessa il problema e non si fa aiutare quindi da psicologi, persone esterne che possono darle una mano. E quindi magari vedere altre ragazze che espongono il problema, fanno vedere come hanno vissuto la loro esperienza, eccetera, le può far scattare, no? Quel dire, ok, forse magari io non ho un rapporto così sano con il cibo. Perché il primo passo è proprio accorgersene di non avere un rapporto sano con il cibo, perché non è così scontato.
Ok, infatti mi hai appena detto che non tutte le ragazze mostrano segni evidenti, magari non sono sottopeso o non sono sovrappeso in altri contesti. Specificami meglio questa cosa, perché per me non era scontata.
Ok, beh, allora, innanzitutto ci sono varie forme di DCA, cioè non è per forza detto che tu sei anoressica, puoi essere anche bulimica, quindi ci sono quelle ragazze che si mettono due dita in gola, oppure ci sono anche magari la forma di ortoressia che è nata soprattutto adesso, quindi essere molto fissati, fiscali con i macronutrienti, con il cibo, super...
E questa cosa si chiama ortoressia?
Ortoressia, quindi cibo super pulito.
Okay.
Cioè, tipo, non mangio la pizza perché è un cibo non considerato così sano, la Nutella non è un cibo considerato così sano.
Mm-hmm.
Oppure ci sono magari molte persone che contano le calorie fino alla precisione, quella è un'altra forma di ortoressia. E quindi questo fa tutto parte di disturbi alimentari, di non avere un sano rapporto con il cibo. E non è per forza detto che, cioè, magari ci sono tante persone che non vivono bene il rapporto con il cibo, e non è per forza detto che siano 30 kg, che siano magrissime. Io ci sono stati periodi in cui non ero così magra, in cui mi vedevi e mi dicevi ok, lei è una ragazza normopeso, non penso abbia problemi col cibo. In realtà no, perché per me comunque andare fuori a cena era un problema, uscire con gli amici, sapevo che si mangiava la pizza, era un problema. Quindi non è per forza detto che se tu vedi una ragazza e non è magra, quella non ha dei problemi col cibo, con se stessa.
Ok, allora ti faccio una domanda un attimino... Te la faccio e basta, senza scriverla. Ti faccio una domanda. Mi viene in mente il termine. Comunque la domanda è questa. Cioè, tu hai detto, c'è questa nuova forma che si chiama ortoressia, che prende le persone che sono talmente attente sul cibo da diventare quasi una mania, diciamo. Però
sì.
C'è anche chi magari facendo sport o praticando altre attività ha comunque necessità di tenere sotto controllo la propria alimentazione. Quindi dov'è arriva la diversità? Cioè dov'è che arriva la mania rispetto al semplicemente essere controllati?
Lì credo che quando tu magari inizi, no? Vabbè, allora la mania può suscitare in ragazze che magari soffrono già di disturbi alimentari, quindi magari soffrono già di anoressia, eccetera, quindi lì scatta il oddio, diventa ossessionata con il cibo, mangio solamente cibo pulito. Mm-hmm. Oppure magari tipo quando inizi sport, appunto, che dici ok, adesso mi metto in forma, faccio sport, inizio a mangiare sano, inizio a mangiare bene, parti, no? E poi da lì vai sempre più a fondo, la passione tra virgolette diventa sempre più ossessione e lì perdi, come dire, il controllo.
Ok.
Anch'io ho iniziato, diciamo, andando a correre, magari dimagrendo quel paio di chili, e poi da lì è diventato sempre più un ok, mi vedo meglio, quindi posso dimagrire ancora di più, posso dimagrire ancora di più, e da lì è come se ti sfuggisse tutto dalle mani.
Ok, ti chiedo solo una questione tecnica. Potresti alzare leggermente il telefono perché ormai stai scendendo e
Ah,
vediamo solo il tuo naso.
così.
Così sei perfetto. Wow, come ti sei accorta tu in realtà che soffrivi di disturbi alimentari?
Questa è una bella domanda. È una bella domanda. Allora, devo andare indietro. È stato un processo molto graduale, molto graduale. Diciamo che io me ne sono accorta, però non ero ancora cosciente, poi lo diventi sempre di più. Diciamo che quando te ne accorgi non è per forza detto che prendi in mano la situazione e dici ok, dall'oggi risolvo tutto, vado avanti. No, non è proprio così, in realtà ci vogliono anni, 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 anni. Me l'hanno fatto notare le persone che stavano accanto a me. Quando ho iniziato l'università, che ho cambiato giro di amici, ho iniziato a frequentare anche il mondo della palestra, quindi ho cambiato visione del fisico che volevo avere, cioè un fisico, magari prima ero molto ossessionata con i fisici magri, dopo ho iniziato a voler capire che se io volevo comunque mettere su muscolo, avere un fisico un po' più con le forme, mi serviva anche il cibo. E il cibo da lì ho iniziato a vederlo come salute più che come pura forma di nutrimento. E poi le persone che stavano accanto a me. Le persone che stavano accanto a me cominciavano, non è che mi hanno apertamente detto, ah, ma guarda come sei magra, eccetera. Secondo me, vedere un'anoressica e fare commenti sul suo fisico è sbagliatissimo. E hanno cominciato magari a darmi affetto, a starmi vicino, a farmi capire che in realtà, il cibo era anche una forma di stare tutti insieme, di non perdersi i momenti con gli amici, di non perdersi le pizzate, le grigliate. E da lì mi ha fatto capire tanto, mi ha fatto capire che io mi stavo perdendo tanto.
Ok, intanto salutiamo il cane dietro che ci sta abbaiando. È il tuo cane?
No, ho due gatti, è quello del vicino.
Non riusciamo a fare. Io incredibile, questa live non riusciamo a fare un discorso ragionato senza ridere 2 minuti. E questa è una cosa bellissima di te, perché nonostante stato riesci anche a mettere di buon umore le altre persone. Questa, non so, credo che sia che trapeli molto anche dal tuo modo di comunicare, come ho detto prima
Sì.
nel video. Rimanendo sul tema, il fatto è che se tu eri consapevole di soffrire di disturbi alimentari o qualcuno ha dovuto
No,
segnalartelo?
no, no, consapevole. Io sono stata per 10 anni non consapevole del fatto che io soffrivo di disturbi alimentari. Cioè, pensavo che le altre persone fossero sbagliate. Pensavo che io fossi nella parte corretta, diciamo. E dicevo, no, ma io non soffro di disturbi alimentari. Vabbè, non mangio tantissimo, a volte sono un po' fissata, però no, assolutamente.
Però
No, non
vedevi
ho
il
mai
fisico che cambiava? Cioè, ti rendevi conto che stavi dimagrendo?
No, no, no. No, non te ne rendi conto. È
Quindi è
ti dico.
difficilissimo anche da poter aiutare una persona di questo tipo.
Sì. È per questo che dico, se voi vi dovete rapportare con una persona che soffre di disturbi alimentari, l'ultima cosa da fare è pareri sul suo aspetto fisico, soprattutto per una persona che stava facendo una fase di recovery. Perché se ad esempio io sto cercando di risolvere i miei disturbi e magari metto su qualche chilo e viene una persona dall'esterno e mi dice, beh, come stai bene che hai messo su qualche chilo? Io da lì posso pensare due cose, o oddio, santo Dio, questo qua mi sta dicendo che sono ingrassata. Oppure posso pensare, beh, forse bene, meglio, dai, allora forse sto mangiando un pochino di più, è quello che mi ero preposta di fare. Cioè, quindi è molto difficile rapportarsi con una persona che soffre di disturbi alimentari e fargli un complimento, che secondo te è un complimento, sul suo aspetto fisico. È sempre meglio evitare. La cosa più fondamentale, secondo me, è dare tanto amore e tanto affetto, perché sono persone che cercano di isolarsi e di stare nel
Ok,
loro mondo.
perdonami se io continuo su questo binario, ma mi interessa veramente capire anche quali sono le modalità, cioè, quali sono i segnali che una ragazza, una persona, perché malattia che prende tutti, uomini e donne, quei segnali che ti fanno dire lei soffre di disturbi alimentari, perché in questo modo tu mi hai detto, io soffrivo di disturbi alimentari, ma non ne ero consapevole. Le altre persone se ne rendevano conto, cioè quali erano i segnali e magari quali erano anche i pensieri su questa cosa?
Allora, innanzitutto io ero molto magra, quindi già se mi vedevi fisicamente dicevi ok, questa non sta tanto a posto. Però se magari vedi una ragazza che comunque non ha un sano rapporto col cibo e magari non è magrissima, come avevamo detto prima, la inviti fuori a cena, questa ti dice dai, ti raggiungo dopo. okay. Andate fuori a bere qualcosa, lei prende l'analcolico senza calorie. Fa molto discorsi sul cibo, è molto ossessionata dal cibo. Fa conto che tu quando soffri di disturbi alimentari o comunque di anoressia hai un pensiero fisso che è il cibo, cioè tu pensi da mattina a sera a cosa mangiare. E quindi uscite fuori a cena, cioè, che so, tu la inviti fuori a cena, uscite in gruppo, lei sul gruppo prima di uscire scrive 10 volte, ok ragazzi, ma cosa si mangia? Ma la pizza la prendiamo tutti insieme o la scegliamo a parte così posso okay. scegliere il mio gusto? Questo ti fa già scattare un campanello d'allarme.
Ok, wow, grazie. Cioè nel senso che bisognerebbe avere anche gli strumenti, no? Per saper affrontare la cosa, anche sì. per chi è a fianco a questa persona. Ovviamente noi siamo fatti delle relazioni di chi ci circonda, non soltanto dei nostri pensieri, e quindi questo è fondamentale. Passiamo a un'altra roba, dato che facciamo un argomento all'altro oggi.
Vai!
Un libro che non c'entra nulla con questa cosa, che è un libro di...
L'avevo letto nelle tue storie. No, il mio libro.
Ah sì, il tuo libro, sì.
Ok, il mio libro è un libro di aforismi di Oscar Wilde, questo.
Ok, guardiamo il prezzo, 3,90€, perché la cultura non sempre costa.
Allora ragazzi, questo libro costava 8€, io li compro sempre in una libreria di Cervia, che ad agosto li scontano del 50%, infatti se finisce il coronavirus io vado in questa libreria e compro altri 800 clappiti.
Quindi tu fai, guarda che è una strategia utilissima, tu fai scorte di libri tutte le estati.
Sì, a metà prezzo, ma io ne comprerò il doppio perché tanto sono a metà prezzo, quindi sono a posto.
Wow.
E già che c'ero, visto che tu prima avevi detto che sono spontanea, ti leggo una citazione sulla spontaneità che ho trovato ed è molto carina. Allora, qua dice, è bellissima, la spontaneità è una posa difficilissima da tenere. E se ci pensi, è vero. Perché una posa, nel senso che secondo me lo intende che noi mettiamo tante maschere durante il giorno. Mm-hmm. E quindi una posa perché tu devi stare fermo con quella maschera lì che è la spontaneità. Che anima,
ok, no, esatto. Quindi la spontaneità come maschera. Cioè ce ne hai altre. Questo mi sembra un sacco.
Guarda, ho una marea. Se tu ti segnate, ce n'ho qualcuna anche per te, quindi preparati.
Ah, me le hai dedicate.
Certo. Allora, io ho scelto questa è famosa, quindi si conosce, insomma è famosa, però mi piace un sacco. Allora dice, l'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa capire l'esame, poi ti spiega la lezione. È molto bella e secondo me è inerente un pochino a quello che ho vissuto, perché comunque, tu puoi insegnare tanto a una persona, gli puoi dire guarda, che so, mi riferisco anche a un genitore, no? Che magari dà dei consigli al figlio, gli dice guarda, se fai questa scelta qua può essere sbagliata perché magari in futuro ti succede questo, quest'altro. Però finché la persona non vive le cose di persona, tu puoi insegnare tutto quello che vuoi, però alla fine l'esperienza ti insegna tanto. Mm-hmm. Quindi l'ho scelta per questo.
Ok, questo credo che sia utile in ogni campo della vita in realtà, soprattutto in questi contesti, anche perché tu attraverso anche questa cosa qui che stiamo facendo insieme, anche se soltanto 10 persone dovessero ascoltare questa cosa nell'arco di tutta la giornata, comunque sono 10 persone che prendono un attimo consapevolezza in più, e poi queste 10 persone, una di loro potrebbe raccontare questa cosa a qualcun altro e potrebbe anche, dato che questi disturbi sono comunque molto... presenti nelle vite di ognuno, nelle vite di ognuno, avere un attimo di consapevolezza anche solo per 10 persone è utilissimo. Quindi
sì, lo penso anch'io.
L'esperienza comunque è utile nel momento in cui riesci anche a darla a qualcun altro, cioè a far capire agli altri cosa tu hai vissuto. E in effetti oggi non sapevo che potessero esserci malattie come l'ortoressia, neanche ne ero consapevolezza, oppure il fatto che non tutte le forme di disturbi alimentari mostrino dei segni evidenti nell'altra persona. La cosa che mi piaceva invece dell'altra citazione è la spontaneità come maschera, perché spesso ci troviamo nel ruolo in cui dovremmo essere spontanei e la nostra spontaneità comporta non fare niente, e allora qualcuno dice ma non stai reagendo, quindi non sei spontaneo. E quindi non c'è una vera spontaneità, credo.
In che senso?
Allora, nel senso che magari ci troviamo in una situazione, no?
Sì,
dove, ti faccio un esempio, tipo una discussione, un dialogo. un dialogo in cui sappiamo che io la penso A e tu la pensi B. E le persone che ascoltano questo dialogo si aspettano una determinata reazione da me, da te, a seconda di ciò che loro credono di noi. Però magari noi, in quel momento, non ci va di rispondere in quel modo. Ok? Se la penso A, in quel momento non la penso più A, o la penso C, o non penso proprio niente. E allora magari qualcuno dice, ah, non ha detto nulla, allora forse non è spontaneo come potrebbe essere. Quindi anche la spontaneità è un tema molto complicato da fare.
Ma alla fine essere se stessi non vuol dire per forza esprimere un parere o imporsi su un'opinione, cioè puoi anche startene nel tuo ed essere spontaneo così come sei, quindi cioè, concordo con quello che tu dici, che magari uno dice, ah ma tu non hai detto niente, allora non sei spontaneo, sni. Non proprio.
Ok, un'altra domanda che volevo farti che ha a che fare un po' con la spontaneità, ma non proprio, anche qui, era come gestivi le tue relazioni nel momento in cui soffrivi di anoressia e dal momento poi in cui ne sei venuta fuori? Relazioni intendo relazioni con i tuoi amici, ma anche relazioni sentimentali, in un certo senso.
Ok, allora, molto difficile, ne hai poche, eh? E anche perché di solito le persone, cioè, tendono a stare lontano da una persona che è un po', deviata, no? Un po' malata. E, quindi, quelli che ti stanno veramente vicino sono le persone che ci tengono veramente a te. E in realtà non le ho gestite tanto io, le hanno gestite più gli altri. Sono gli altri che, nonostante io mi facessi 850.000 pare mentali, magari mi stavano vicino. Io ero semplicemente così, cioè non mi rendevo conto. Quindi è stato poi in futuro, ecco, che l'ho gestita diversamente. Perché in futuro magari tu ti rendi conto che prima era una persona diversa. Cioè io ero una persona diversa, ma loro erano sempre uguali. Quindi hanno visto il mio cambiamento. E allora devo magari, io ho degli amici che hanno visto la versione di me prima e adesso mi conoscono adesso, che siamo rimasti amici, stiamo bene insieme, eccetera. E quindi a volte mi dico, cavolo, ma loro mi hanno conosciuto completamente diversa, chissà cosa possono pensare di me, chissà cosa pensavano prima di me. Però diciamo che gli amici che mi stavano vicino sapevano che io in realtà non ero la vera me. E quindi diciamo che sono stati più loro che magari buttavano giù il magone di quando io facevo 850.000 pari mentali e adesso conoscono la vera me.
Ok, e invece dal punto di vista delle relazioni fidanzati, cose del genere, perché ti faccio questa domanda, aspetta, prima di rispondere, poi ci risponderai nel dettaglio, ti faccio questa domanda perché io immagino che una persona che soffre di anoressia abbia comunque un pessimo rapporto col proprio corpo e per sentirti bene con un'altra persona, soprattutto nelle questioni un po' più intime, devi avere un ottimo rapporto col tuo corpo, quantomeno accettarti. E quindi questa cosa come la gestivi?
Allora, Facondo, che se tu hai vergogna a spogliarti davanti allo specchio, davanti al tuo specchio, come fai a farlo davanti a una persona? Cioè, se tu hai vergogna di toccarti, magari sei sotto la doccia, fai così, ti lavi il corpo e vedi, cioè ti tocchi la pancetta, ti dà fastidio, la odi, odi le gambe, le cosciotte, tipo queste cose qua, come fai a spogliarti davanti a un'altra persona? Non ce la fai. E da lì scatta automaticamente il, oh mio Dio, cioè la relazione, se tu non sei sicura di te stessa, del tuo corpo, non lo sei nemmeno davanti a un'altra persona. E secondo me scatta anche quello. Poi, oltre al fatto di una questione ormonale, che, cioè, ovviamente senza cibo, estrogeni è zero e non hai neanche l'impulso sessuale.
Ah, quindi
Quindi,
proprio va a svanire
non
anche il desiderio.
ce l'hai, niente, zero.
Wow.
Sì. Quanto dietro al cibo si nasconde?
Sì, dietro il cibo, dietro la mente. E quante cose non si sanno, perché anche questa era una cosa che io non sapevo. Quindi è incredibile. Forse un po' di informazione in più andrebbe fatta. Comunque, passiamo al mio libro, dato che siamo più o meno a metà. Il mio libro è Briciole, storia di un'anoressia di Alessandra Arachi, questa è la copertina. La cosa bella di fare queste dirette in cui si trattano determinati temi attraverso anche dei libri è che io riscopro libri che avevo letto un sacco di tempo fa e che ovviamente dopo averne letti tanti, dopo essere passato un sacco di tempo, ho dimenticato.
Quindi tu l'hai
E
letto questo?
sì, tutti i libri che ho qua in camera li ho letti perché sennò non li avrei. E quindi Risfogliandolo ho trovato dei passaggi che non mi ricordavo. Ne ho trovato uno in cui descrive perfettamente, beh, questa è la storia di una ragazza anoressica per l'appunto e di quello che è il suo percorso, e descrive perfettamente la sensazione che prova a un certo punto quando ha già maturato la sua anoressia, cioè i suoi genitori si rendono conto, le persone accanto a lei si rendono conto che lei è dimagrita moltissimo. Ci sono anche parti molto ossessive dove lei si svegliava tutte le mattine, correva per 2 ore, tutti i giorni. Per tirare giù peso. E questo passaggio, secondo me, è molto crudo, però vorrei commentarlo con te dopo. Dammi solo un secondo che bevo un sorso d'acqua.
Vai, vai, vai.
Siamo. Di quell'estate ricordo il freddo. Non avevo che 37 kg di pelle e ossa e stavo bene soltanto sotto al sole di mezzogiorno. Ero triste, assente, il viso appiattito dietro capelli stupacciosi che toccavano le spalle dritti come fili di ferro. In 3 mesi l'anoressia si era divorata oltre un terzo del mio corpo. A me non bastava ancora. Passavo le giornate seduta al sole, lo sguardo fisso sulla spiaggia che si muoveva troppo veloce per i miei occhi. Il mare non lo sfioravo neppure, dopo aver provato la sensazione di entrare nell'acqua come in un frigorifero. Avevo il concesso al cibo di arrivare a 20 grammi al giorno nello stomaco. 20 grammi di mozzarella o prosciutto cotto. La domenica mezzo cucchiaino di gelato alla crema. Mi sembrava una buona dieta di mantenimento. Pensavo che i miei genitori potevano essere contenti ora che avevo ripreso a mangiare. È assurdo, quasi incredibile, il modo in cui lei descrive una certa soddisfazione per aver
Sì.
raggiunto quei 37 kg di cui parla.
Sì.
Anche le sensazioni corporee, cioè, sono totalmente diverse.
Sì.
Lei qua sente un freddo incredibile, non riesce a stare all'ombra perché sentirebbe troppo freddo. Tu hai provato queste sensazioni sul tuo corpo?
La sensazione è quella di controllo. Tu vuoi avere il controllo su tutto e il controllo su te stessa, soprattutto sul tuo senso di fame, che se tu ci pensi, cioè è un senso di fame primordiale, no? Quindi naturale. E tu hai il controllo su questa cosa qua, cioè tu puoi decidere quanti piselli, quanti grammi di mozzarella, quante carote mangiare al giorno. Ti dà una soddisfazione enorme. Cioè se tu hai programmato di mangiarti 50 grammi di mozzarella al giorno e arrivi alla sera che ti sei mangiata quei 50 grammi e il tuo peso sulla bilancia è 37,1, tu sei in pace con te stessa, c'hai proprio una soddisfazione sul controllo di te, è proprio una forma di controllo, è la parola giusta.
Ma qual è il minimo, se posso chiedertelo, se ti va di rispondere, qual è il minimo di peso che tu hai raggiunto?
39.
E questo ti faceva sentire importante? Cioè riuscivi a colmare.
Sì. Sì. È come se tu facessi, tu fai una marea di fatica, no? Perché alla fine, vabbè, allora all'inizio soffri la fame, proprio soffri la fame. Poi cominci ad abituarti a questo senso di fame, cioè proprio quasi, io adesso dirlo così, provi soddisfazione ad avere i crampi allo stomaco, perché
Ok.
comunque, cioè, quello è fisiologico, la fame ce l'hai, se dimagrisci la fame ce l'hai. E ad un certo punto arrivi proprio ad avere questa soddisfazione, no? Dici, ho i crampi allo stomaco, oh che bello, cioè proprio vuol dire che sto dimagrendo. E, perlomeno quello che ho vissuto io, però credo che sia abbastanza così. E poi quando tu vedi appunto i chili calare sulla bilancia, dici, tutto quello che ho fatto, tutto quello che sto facendo, le corse al mattino, tutta la mia ossessione, stanno finendo nel verso giusto, in quello che io mi sono programmata di fare.
Ok, ma quindi tu hai iniziato palestra, per questa cosa o per
No,
combattere questa cosa?
per combattere questa cosa. Allora, io facevo danza, ho fatto danza per 9 anni più o meno,
Ma
fino ai
dai, che
15 anni.
tipo di
Sì,
danza?
moderna e classica.
Ok.
Sì. Poi ho lasciato e già in prima superiore sono iniziati i miei disturbi alimentari. E ho lasciato al secondo anno di disturbi alimentari, cioè ho iniziato i miei disturbi alimentari, ho fatto danza per 2 anni e poi ho lasciato. E dopo da lì ho iniziato palestra, ho iniziato i corsi. Cioè, all'inizio in realtà andavo in palestra, correvo soltanto per Yolan, insomma quelle cose lì. Poi ho iniziato i corsi di dimagrimento, no? Quindi quelli dove puntavi a bruciare calorie, eccetera. E mi ricordo che facevo una marea di corsi, poi arrivavo a casa e non mangiavo niente. Quindi. Poi diciamo che il mio rapporto col cibo è cambiato quando ho iniziato sala pesi. Quando ho iniziato sala pesi, lì ho iniziato a mangiare di più.
Ok, ma tu hai fatto anche un percorso accompagnato, cioè io immagino, no, hai fatto tutto da sola.
Sono pazza, sì. No, non sono mai andata da nessuno, da nessuna psicologa, ci sono andata quest'anno, ho fatto qualche incontro, così per consolidare tutto quello che avevo fatto, per vedere se insomma veramente sono lucida mentalmente adesso, sì. Sì,
ok, quindi hai preso consapevolezza un attimo di quello che ti era successo.
E comunque, anche lì, allora, io credo che sia fondamentale un piccolo appunto andare da qualcuno che ti possa aiutare, però credo che tu puoi andare da qualcuno tutti gli anni che vuoi, ma se tu non ti rendi conto del problema e se tu non accetti che qualcun altro ti aiuti, sei sempre a capo.
Ok, ok. Sì, stavo per sottolineare il fatto che a mio parere comunque una figura professionale
sì,
sia necessaria, utile, fondamentale, tu stessa dici, non dici tu che ti sei uscita da sola, quindi ti rendi ancora maggiormente conto di quanto sia importante.
Esatto.
Ok. E adesso come hai il rapporto con il tuo corpo?
Ah, carina questa domanda. Allora, adesso sono molto più consapevole sia dei miei difetti che dei miei pregi. Mi ha aiutato anche a fare video. Questo qua te l'avevo detto sia anche in chat, no? Che questa cosa di fare video in realtà mi ha aiutato tantissimo. Infatti lo consiglio alle ragazze che magari hanno problemi con il loro corpo, eccetera. Fatevi foto, video, perché comunque vedersi allo specchio, ok? Quando tu ti guardi allo specchio, che so, ti guardi anche il tuo viso e poi ti fai una foto e dici, oddio, ma ho il viso storto. In realtà no, perché ho scoperto, questa cosa magari me la puoi confermare tu che sei un fotografo, che il tuo occhio si concentra su un dettaglio, se non sbaglio. Mm-hmm. Quindi ad esempio,
questa cosa non so nemmeno io.
Allora praticamente quando tu ti guardi allo specchio il tuo occhio si concentra su un dettaglio e tu dici ok, allora io sono così complessivamente, però poi quando ti fai una foto ti vedi in generale e il tuo occhio non si concentra su un dettaglio che vuoi tu, allora ti vedi strano. Infatti quando io ad esempio vedo il mio profilo che mi hanno fatto una foto così, dico oddio, ma non sono io. In un video allo specchio è identico, quando tu ti vedi allo specchio il tuo fisico, no, tu dici ok, sono così, mi vedo le gambe grosse eccetera, perché magari ti concentri su quel dettaglio, su quel difetto che vuoi vedere tu. Poi magari ti vedi in un video, in una foto che ti fanno altri, da un'altra angolatura, da un'altra prospettiva, e capisci che magari non sei così. Quindi
scoperta di se stessi anche.
Sì, sì, fare video mi ha aiutato tantissimo, veramente tantissimo.
Quindi è fondamentale, credo, perdonami se ti ho interrotta, ma no, in questi contesti dove tu hai un'immagine fissa di te, no? Uh-huh. I disturbi alimentari, quindi pensi io sono quella, magari banalizzo, sono quella che ha 10 kg in più di quanto dovrei. Quindi okay, fissi la tua visione di te su un determinato dettaglio. Però sì, vederti esternamente, cioè vederti proprio fisicamente con una fotografia, con un video, ti dà più consapevolezza di quello che sei tu.
Sia dei pregi che dei difetti. Infatti esatto, è un'arma a doppio taglio.
Taglio.
Sì, quello sicuramente. Però, cioè, diciamo che vedere i tuoi difetti magari la prima volta ti può far star male, perché dici, ah, ma io non pensavo che da dietro avevo, che so, il culo così grosso, per dirti. Quindi, perché sai, magari allo specchio ti vedi sempre di fronte, quindi magari vedi alcuni difetti che non vorresti vedere, però a forza di vederli ti abitui. Cioè, hai più sì. Cioè, a forza di vedere una cosa la accetti di più, hai più consapevolezza di te stessa.
Ci deve però essere, secondo me, una predisposizione mentale all'accettamento, sì, perché se è solo ossessione, no?
No, infatti, sì. È per questo che poi devi farti aiutare, fare tutto un percorso. Perché se, allora, cioè, magari ci puoi stare fuori anche da sola, però ci vogliono anni e anni e anni. Se tu invece ti fai aiutare e una persona dall'esterno ti instrada, allora lì vai e scivoli, cioè vai sempre in salita.
E ad oggi il tuo rapporto col cibo com'è?
Buono. Ho trovato un equilibrio. Allora, io credo, poi questo è il mio pensiero, non so se sia corretto o meno, io credo che comunque chi ha sofferto di disturbi alimentari ce l'abbia sia un po' geneticamente, che poi si è esploso, no, nel corso della sua crescita per vari motivi, però credo che non lo risolva mai completamente. Poi dipende anche quanto a fondo ci è andato, però persone che soffrono di anoressia, di bulimia, io credo che non lo risolverai mai completamente nella tua vita. Cioè, arriverai ad un punto che tu troverai un equilibrio con te stessa, un equilibrio con il cibo, che non sia un'ossessione. Magari è chiaro che non vivrai mai il rapporto col cibo come una persona completamente distaccata, però trovi un tuo equilibrio, capisci che vivere col cibo non è solamente un ok, prendo il cibo, lo metto in bocca perché devo vivere di questo, perché mi serve per vivere, ma capisci anche che il cibo ti può trasmettere tanto.
Tanto tipo?
Ah, devo finire la frase. Tipo il fatto che, cioè, ad esempio, io, per come sono fatta io, il cibo lo vedo anche come momento per stare con gli amici. Mm-hmm. Cioè, il sabato sera che usciamo fuori a cena, perché io devo dire, vengo dopo cena. Non ha senso, vengo per cena.
Cioè, ti capitava di
sempre,
dire...
Sempre, io non andavo mai per cena, mai. Se andavo per cena era perché magari o mi portavo io qualcosa, oppure si mangiava qualcosa che sapevo che c'erano le verdure e insomma cose ipocaloriche comunque.
Mm-hmm.
Oppure magari avevo digiunato il giorno prima e quindi mi potevo permettere di mangiare quella cosa che mangiavano tutti.
Ah, quindi c'è anche un sistema di ricompensa.
Ah sì sì, assolutamente. Se tu esci fuori, se tu mangi qualcosa, allora se tu soffri di disturbi alimentari, mangi qualcosa, poi ti salgono i sensi di colpa, non mangi per giorni. E okay. Vai a correre, quindi sì.
Quindi, al contrario, se tu non mangi per un giorno intero, il giorno dopo puoi, diciamo, sì, sgarrare, tra virgolette.
Esatto. Infatti mi fa ridere, no? Perché magari esternamente, no, i miei amici potevano vedere che magari una volta io uscivo a cena, dicevano, ah, ma vedi, l'ha mangiata la pizza, quindi mangia normalmente, col cavolo, perché magari io il giorno dopo mettevo a correre per 2 ore e digiunavo tutto il giorno, quindi poco cambio.
Mm. Ok, wow. Intanto salutiamo Michele che ha detto che ci sta ascoltando molto volentieri.
Grazie.
Grande Michele.
Grazie, ciao.
Tu prima dicevi non avevo un ottimo rapporto con il mio corpo, quindi immagino ti sentissi anche in un certo senso brutta. Passami il termine, poi mi descriverai meglio la cosa. Oggi come ti senti? Ti senti bella? Ti senti bella quanto sei in competizione con le altre persone? Sei in competizione con te stessa?
Sì, ok, ok. Bella questa cosa, perché in realtà io non è che mi sentissi proprio brutta prima, cioè sapevo, non so dirti se mi sentivo brutta o meno, sentivo che dovevo avere sempre approvazione, più che altro mi sentivo questa enorme competizione, cioè se qualcuno di fianco a me, un mio amico, un qualsiasi persona mi diceva guarda che bella quella ragazza, io mi sentivo in competizione con quella ragazza. Perché non lo diceva a me che ero bella, perché lo diceva lei non a me, allora io vuol dire che sono brutta. Io pensavo questo nella mia testa. Invece adesso, se io vedo una bella ragazza, le dico sei bellissima e apprezzo questa cosa che lei sia bellissima, sia fisicamente che magari come persona, eccetera. Cioè io adesso mi sento in pace con me stessa. Cioè non credo di dire, io riconosco i miei difetti, riconosco i miei pregi, mi sento in pace con me stessa e mi sento in pace con gli altri. Soprattutto non ho questa competizione. E questa è una cosa fondamentale, perché una persona che soffre di insicurezza con se stessa ha un'enorme competizione con gli altri, un'enorme.
Ok. No, volevi continuare, ti ho interrotto.
No, che ti fa star male questa cosa qua. Cioè, la vivi proprio come un'insoddisfazione interiore, sì. Basta.
Ok. Ce la facciamo stare seri? Non lo so se la faremo stare seri.
No.
Comunque no, comunque io penso, no, ma questa cosa qui, cioè la competizione nel mondo femminile, sì, è molto presente.
Sì, purtroppo. Sì.
E c'erano un po' tutte le ragazze, a prescindere da quello che si ha, ci siano disturbi alimentari.
Aspetta, c'è anche tanta solidarietà. Cioè, allora, io credo che le ragazze parlino molto più dei ragazzi, molto di più, esternino molto più i sentimenti dei ragazzi, sono molto più sensibili. E credo che questo sia positivo che negativo, perché da una parte c'è tanta competizione, come dici tu, d'altra parte c'è anche tanta solidarietà. Quindi è bello il fatto che le ragazze parlino molto di più, esternino molto di più. C'è tanta competizione fra di loro, ma c'è tanta solidarietà. Solidarietà, sì.
Sì.
Però dicevi...
Anche, L'hai detto? No, no, non dicevo. Cioè,
il
volevo...
tiro di discorso era un altro, secondo me.
No, 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 era proprio questo.
Solidarietà un po' fake. In che senso solidarietà un po' fake?
Sì, commentaci così,
argomento.
Spesso e volentieri.
Non è un commento, cosa vuoi dire?
Ma comunque Gaz, intanto lo salutiamo, ha detto prima in un commento scritto che adesso in questo momento c'era la live di Nelb, che conosciamo entrambi perché tu hai posato per lui con fotografie... semplici, cioè dei ritratti,
sì,
che lui ti ha fatto.
Sì.
Infatti volevo chiederti anche questa cosa, com'era questa questione dei ritratti. Però lui Gas dice: sto seguendo la vostra live piuttosto che quella di Ned. Prima l'ha scritto in un commento. Quindi
e lui è fotografo.
Sì, anche. Volevo chiederti un'altra cosa, che era prima delle fotografie, cioè come la fotografia ti ha aiutato, come dicevi anche prima. Però prima di questo volevo chiederti come affronti oggi i tuoi difetti? Perché prima tu hai detto. Sento di avere dei difetti, ma li accetto in un certo senso, però è anche vero che al contempo tu lavori molto su te stessa, cioè quello che palestra anche.
Ok, allora sì, la palestra mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato tantissimo, perché comunque, allora, da una parte la sala pesi ti dà molta soddisfazione, ti permette di vedere il tuo corpo in un altro modo. Prima di tutto il tuo corpo cambia con la sala pesi, quindi acquista delle forme e tu impari ad avere un'altra visione, cioè quindi magari prima ti piaceva il corpo magro, adesso ti piace il corpo muscoloso, e questo è fondamentale, perché tu cambi proprio visione estetica di quello che vuoi. D'altra parte, qual era, aspetta, qual era il fine del discorso? La domanda?
Era questa, cioè come gestisci i tuoi punti deboli,
ah,
se ci lavori sopra.
Effetti, è vero. E d'altra parte, è stata una cosa anche psicologica, cioè io... ma anche toccando il mio corpo, cioè capendo dove accumulavo grasso, magari qual è il mio genotipo, insomma, capendo come sono fatta, acquistando molto più consapevolezza di come è fatto esternamente, proprio parliamo a livello estetico, il mio corpo mi ha permesso di accettarmi anche di più, accettare i miei difetti, cioè dire ok, va bene, io sono fatta così, va bene così, mi vado bene così.
Quindi, perdonami, li accetti ma ci lavori, però ci lavori sopra con consapevolezza, cioè non lasci che siano i difetti a guidare te e tu a guidare il difetto.
No, no, io ci lavoro sui miei difetti, sì, su quello, ma parliamo dei difetti estetici, non dei difetti di sala pesi si intende, sì, stiamo parlando di sala pesi.
Allora, no, Michele dice, Gabri, di sala pesi si intende perché facciamo palestra insieme.
Ah, se ne intende! comunque, quello che stavo dicendo, io lavoro sui miei difetti, però li accetto, cioè li accetto serenamente, ma ovviamente cerchiamo tutti di migliorare i nostri difetti, sia estetici che magari caratteriali, però questo non vuol dire che tu non devi diventare un'ossessione, che io non devo andare in palestra dicendo ok, devo per forza eliminare, ad esempio io tendo ad accumulare un pochino di pancetta sui fianchi, ok? Dico, ok, vado in palestra cercando magari di migliorare questo punto di vista qua, però non è un'ossessione, cioè se magari mi guardo allo specchio e vedo un pochino di pancettina, non dico, ok, sto male, com'è possibile questa cosa, adesso non mangio più, no, va bene, cioè, col tempo, okay. Magari.
Arrivata una domanda interessante, che dice onestamente, quanto influisce per voi l'estetica nella scelta di un partner? Rispondi tu.
Allora io sono sincera. Secondo me è tanto, cioè nel senso, alla fine tu quando vedi una persona, allora adesso sembrerò superficiale, però obiettivamente, tu quando conosci una persona la prima cosa che vedi è il punto di vista estetico, poi la conosci, ti trovi bene e ci stai bene insieme e da lì è chiaro che tu non puoi stare con una persona e quindi farla diventare parte della tua vita se poi caratterialmente non ti ci trovi. Cioè, quindi diciamo che la parte estetica per me è fondamentale quanto il carattere e lo stile di vita, insomma ti ci devi trovare, fatta breve, però la parte estetica è la prima cosa che vedi, cioè quando io mi metto dal punto di vista di una ragazza, quando una persona mi corteggia, cioè io la parte estetica è la prima cosa che vedo, poi ci esco, lo conosco.
È la prima cosa che vedi o è la prima cosa che pensi che lui veda di te?
Cioè che io vedo di lui,
okay.
E lui vede di me.
Okay. Quindi ce l'hai il pensiero.
Sì, è il primo impatto, come dire, l'imprinting. Mm-hmm. O lo conosci, dici ok, va bene, mi ci trovo bene caratterialmente, sto bene con lui, allora perché non farlo diventare una cosa seria? Poi, se lo vedi fisicamente, ti attrae un sacco, ti fa sesso. Come se... Effettivamente.
Senza spessura.
Taglia. E poi lo vedi. E, gli, e poi dopo non ci stai bene caratterialmente. Se due persone sono completamente diverse, dici ok, va bene, forse... lasciamola andare, però io credo che la parte estetica sia fondamentale, altrimenti siete solamente amici. Cioè, se io sto con una persona, mi ci trovo benissimo caratterialmente, ma non mi piace esteticamente, siamo amici.
Ok, ti do i miei punti di vista, dato che me li chiedono anche nei commenti. Io ne ho due diversi, cioè sono, il primo è come le donne recepiscono gli uomini. Secondo me, poi magari mi sbaglio, l'uomo generalmente pensa troppo a dovrei essere bello per poter conquistare una ragazza. Perché
ah,
io credo, sì, perché io credo che il carisma possa battere di gran lunga qualunque tipo di bellezza. Ci sono ragazzi molto belli che, essendo molto belli, magari non hanno mai dovuto ottenere nulla nella vita, perché è molto più facile ottenere le cose quando sei bello, magari hai anche un portafoglio generoso ed è, non hanno mai combattuto per la propria vita. E questo però fa di loro persone prive di carisma. E io credo. Finisco poi dopo mi no, interviene.
No, intanto io penso, vai.
Credo che il carisma sia fondamentale, ma anche per il semplice fatto che magari io personalmente non mi ritengo così bello, ma so di avere un po' di personalità, quantomeno, e non vado così male con le ragazze. Infatti sto con la donna più bella del mondo. Ma a prescindere, a prescindere da questo, veramente penso che la bellezza sia importante, ma più che altro sia importante il curarsi, sapersi curare. Però non è fondamentale. L'uomo che corteggia la donna, diciamo così.
Quindi tu pensi che il carisma batta la bellezza in questo caso?
Sì, in qualunque caso in realtà.
Ok, io lo penso, ma solamente a sopra i 25 anni, direi. Cioè quando tu prendi un ragazzo molto giovane, questa cosa qua, guarda più la bellezza.
Okay. Io ho 25 anni, quindi faccio questo ragionamento.
24! No, scherzo, dai.
Invece, per quanto riguarda la bellezza nella donna da parte dell'uomo, non ti nego che per me è importante e credo che sia importante per tutti. Non credo che sia fondamentale, però lo è. Cioè, è come dicevi tu, è rilevante sapere intanto che questa persona ti attragga. Il fatto che ti attragga non significa che debba essere la donna più bella del mondo, nel senso che per certi canoni l'attrazione magari non corrisponde a quelli che sono i canoni, buttiamola così, i canoni medi della popolazione.
Aspetta, ti faccio una domanda da donna a uomo.
Dai.
Allora, visto che questa live è abbastanza inaspettata, ti faccio una domanda. Allora, quando tu dici la bellezza è una donna, no? Però dici, dipende anche molto dalla parte soggettiva, quindi ad esempio per me è bella una ragazza che ha un certo viso, che so, mora, con gli occhi azzurri, magari a un mio amico piace bionda con gli occhi marroni, che so. Però una cosa che ti chiedo, quanto pensi che la sicurezza che ha una ragazza in se stessa, la personalità, ma soprattutto anche sicurezza di se stessa, incida sulla sua bellezza?
No, un sacco. Esatto. Intanto saluto anche Riuscio Cent'anni, che è una persona che dovresti conoscere, nel senso che te lo presenterò perché è uno scrittore, fa anche altre cose.
Fantastico!
Comunque rispondo alla tua domanda.
Io venio ottimo.
Rispondo alla tua domanda. Ah, giusto, anticipo che domani sarà nostro ospite nelle live.
Aspetta. Leggi il commento di Gaz. Nel senso, gli uomini in linea di massima sono molto più superficiali. Nel commento rimettici anche questo. L'estetica per il sesso maschile ha un valore più alto nella scelta del partner. Quindi vai, commenta.
Ok, commento. Faccio una piccola premessa, mancano 9 minuti alla fine della live.
Bene, caso ne apriamo un'altra. Come dice Netflix?
Netflix è incredibile.
Una volta, vabbè, che problema c'è, ne apriamo un'altra.
Allora, porca miseria, dobbiamo rimanere concentrati sul punto. Il fatto è questo. Allora, quanto intanto incide il carisma di una ragazza sulla propria bellezza? Secondo me un sacco, tantissimo, perché se sei più consapevole di te, se sei più carismatica, sei anche oggettivamente più bella. Allora, prendo te come esempio. Io non ti conoscevo prima di, diciamo, 2 anni fa, perché non ci conosciamo effettivamente. Però in questi 2 anni tu hai lavorato molto sulla tua figura e su te stessa e sul tuo carisma. Saresti indubbiamente una bella ragazza a prescindere dal tuo carisma, ma il fatto che tu abbia così tanto carisma, almeno ai miei occhi, ti rende più appetibile. Appetibile forse non è la parola giusta, diciamo più interessante, perché so che puoi comunicarmi qualcosa di più, a parte, a prescindere da quello che è l'aspetto fisico che tu hai.
Concordo.
Quindi per me, wow, benissimo se sei super bella, ci sono ragazze bellissime che però non... con cui probabilmente non uscirei mai se non per, come dire, scopi fisiologici attrattivi, ma se non mi comunica niente io non sarei attratto, poi magari lei non sarebbe attratta da me a qualunque altra cosa. Questo è.
Concordo. Sì, perché alla fine quello che noi mettiamo nella nostra bellezza è proprio la nostra personalità, cioè quello che ci distingue da un'altra persona è quello che noi diamo a quella persona che ci sta davanti e ci distingue dagli altri. Quindi sì, bella la cosa che hai detto.
No, grazie. Grazie mille. Ok, Angie. Allora, se non hai nulla da aggiungere, hai qualcosa da aggiungere?
No, se voglio altre citazioni.
Allora, facciamo così. Chiudiamo questa live, così sono sicura che la salvo e okay. Poi dopo magari ne apriamo
Aspetta.
Un'altra.
Aspetta, però è questione di gusto personale, ci sono persone a cui piace la timidezza, la fragilità, l'eleganza, il carisma può essere apprezzato. No, ma noi guarda che intendevamo carisma, cioè carisma non nel senso di io che sono estroversa, no, carisma può essere anche una persona magari più timida.
Allora, no? aspetta un attimo, facciamo così, chiudiamo la live e apriamo okay. La prossima live è stato di carisma, ok?
Eri tu, fai tutto tu, eh?
Sì, allora intanto per chiudere salutiamo tutti quanti ricordiamoci anche i libri che abbiamo portato oggi. Il libro che hai portato tu?
Oscar Wilde, Aforismi.
Ok, io invece ho portato Briciole di Alessandra Arachi, Briciole, storia di un'anoressia. Abbiamo parlato di temi quali l'anoressia, ma anche il carisma secondo me è un tema importante, lo affronteremo nella prossima live perché credo che in un certo senso abbia a che fare anche con il concetto di anoressia. Grazie a tutti, ci vediamo fra 2 minuti, stacco la live e ricominciamo un'altra. Angie, sei stupenda.
Grazie.
Ci vediamo dopo.
Ciao.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.